E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Le vostre domande non le fate a ChatGPT, le fate a Rick Dufer, che vi dà risposte sbagliate, però almeno sofferte. E quindi prima sessione del Q&A del 2023, dopo la sigla.
Uno spettro si aggira per il web, lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
E insomma, siamo qui di nuovo con una bella sessione di domande e risposte selvagge. Mi mancava il Q&A, è una rubrica che amo molto perché mi piace ricevere le vostre domande, anche le più folli, pazze, provocatorie, è molto divertente e quindi siamo qui per farlo. Come sempre, su Telegram io faccio un post un paio di ore prima della live dove potete mettere le vostre domande, il che significa iscrivetevi al canale Telegram che è gratuito, è in descrizione, anche perché domani torna Feed, lunedì 23 gennaio alle 12 torna Feed, finalmente, quanto mi manca Feed. E abbiamo fatto un piccolo cambiamento perché da ora in poi torniamo a com'era in passato, cioè il sondaggio per l'argomento di Feed si terrà sul canale Telegram, non più sulla community di YouTube, perché vedevo non una grande partecipazione, ma anche perché era dedicata ai soli abbonati, ovviamente, quindi un'elite più selezionata, abbonatevi, grazie a chi si abbona, e perché poi intasava un po' il feed di YouTube e non mi andava, quindi si torna su Telegram, andate su Telegram, iscrivetevi e ogni giorno troverete il sondaggio. Vi ricordo che Feed va in live da lunedì al venerdì alle 12 ed è una rubrica in cui in diretta è visibile a tutti e poi in differita su YouTube visibile ai soli abbonati, quindi un buon motivo per abbonarsi. Feed è la rubrica di approfondimento multidisciplinare in cui ogni giorno leggiamo in blind run, quindi io non leggo prima ma lo leggo per la prima volta lì con voi, degli articoli su argomenti che mi sconfinferano e ogni giorno decidete voi qual è l'argomento e si legge e si commenta insieme, a volte anche con ospiti in collegamento, quindi è una bellissima rubrica che io voglio vedere crescere quest'anno. Io il 2023 voglio che sia l'anno di Feed, perché davvero quella roba lì su YouTube non la fa nessuno con il grado di qualità che vi portiamo. Quindi abbonatevi, seguite Feed e ci vediamo domani alle 12, lunedì 23, mi raccomando alle 12. Ma adesso direi di venire al Q&A, anzi no, prima voglio anche ricordarvi che il prossimo weekend, ovvero sabato e domenica 28-29 gennaio, ci saranno i primi due appuntamenti a teatro. E infatti sabato 28 io sarò a Prato per il primo spettacolo dell'anno. Terrò infatti al Teatro Garibaldi Le vite di Spinoza. Ancora alcuni posti sono a disposizione sul sito dailycogito.com, sezione eventi, trovate il link per prenotare il vostro posto. Prenotate, perché se si va al tutto esaurito, come spesso accade, poi se venite lì per prendere il biglietto non ce ne sono più, quindi mi raccomando, vi aspetto. Il giorno dopo, ovvero domenica 29, sarò a San Mauro Pascoli, a Villa Torlonia, insieme a Federica Cacciola. Con il pubblico dal vivo faremo una chiacchierata a teatro sul concetto di alter ego e sarà molto interessante il primo appuntamento di Digitali Purpurei e anche lì sul sito trovate il link per prenotare. Ok? Non mancate, mi raccomando. Ma adesso è giunto il momento delle vostre domande. Partiamo con Telegram. Stefano chiede: ciao Rick, ho visto che qualche settimana fa avevi messo like al post in cui Bassi Maestro, salutiamo il grandissimo Bassi, annunciava il disco con Ghe Pequeño. Hai ascoltato quel disco? Ti è piaciuto? In generale mi pare che in passato ascoltassi l'hip hop, lo ascolti ancora? Se sì, qual è il tuo rapporto con questo genere? Allora, sì, ho ascoltato qualcosina, perché io seguo comunque il lavoro di Bassi, è una delle poche playlist di Amazon Music a cui sono iscritto, è la sua playlist curata con le canzoni vintage, adoro il suo gusto musicale, veramente. Veramente un uomo di grandissimo gusto, che magari prima o poi riportiamo anche ai Cogito Studios. Allora, il disco con Ghe... A me Ghe Pequeño non è mai piaciuto. Cioè, nel senso, io già dai primordi non ho mai amato Ghe Pequeño. Lo dico senza nessun tipo di attacco personale, però non ha mai incontrato il mio gusto. Anche qui, musicalmente, la produzione è di altissimo livello. Ho ascoltato tre pezzi. A me lo stile di Ghe Pequeño non piace. Credo che chi ama Ghe Pequeño troverà in questo disco ciò di cui, insomma, nutrirsi, ma non è per me. Il mio rapporto con l'hip hop. Io sono un nostalgico dell'hip hop anni 90-2000 e quindi ascolto ancora, nella mia playlist di Spotify ci sono molte canzoni hip hop, sia americane, francesi, spagnole e italiane. Ho sempre odiato l'hip hop tedesco, quindi ci ho provato ma non ce l'ho fatta. Però diciamo così, ascolto cose precedenti il 2005-2006, perché a me non piace il modo in cui la trap poi alla fine in qualche modo è riuscita a influenzare e insinuarsi nell'hip hop trasformandolo. Poi non voglio approfondire troppo questo perché altrimenti finiamo per fare una puntata solo su questo, però ecco, ascolto hip hop ancora fino al 2006-2007 circa. Questo è il mio rapporto. Ho un rapporto di grande stima con questo genere che mi ha dato tanto. I miei primi passi nella scrittura creativa li ho fatti grazie all'hip hop e quindi non smetterò mai di ascoltarlo. È che sono un boomer dell'hip hop, non c'è niente da fare. Le cose nuove mi piacciono molto di meno. Dopodiché c'è una domanda di Jack che chiede: a che ora è la sessione del Q&A? Che c'era scritto nel post. Mi è piaciuta questa. Bella Jack. Allora, Mattia chiede se ho programmi per altre serate in Veneto. Sì, non è ancora pubblica la cosa sul mio sito, ma posso dirvi che il 16 febbraio, presentazione del mio nuovo libro dal titolo insieme a Roberto Mercadini, che ha scritto la prefazione al mio libro. Quindi, 16 febbraio, a Schio, Palazzo Toal di Capra, presentazione del nuovo libro per Feltrinelli con Roberto Mercadini. Tipo un appuntamento che io non mi perderei. Nei prossimi giorni sul sito troverete tutti quanti i dettagli, ovviamente una presentazione quindi a partecipazione libera, e visto che la sala ha 120 posti, credo che tanti staranno in piedi, ma va benissimo così. Quindi ci vediamo là, e poi altre date arriveranno, ma con il tempo. Andrea Marino dice: ciao Rick, complimenti per i nuovi Cogito Studios. Grazie Andrea. In questi giorni sto leggendo I figli della mezzanotte di Salman Rushdie. Hai mai letto qualcosa di questo scrittore? Se sì, ne parlerai in futuro o non ha catturato il tuo interesse? Allora sì, ho letto Salman Rushdie, ho letto ovviamente i famosissimi versetti satanici e, allora mettiamola così, è un autore che secondo me ha un po' il difetto di Michel Onfray, cioè dice cose giuste. Io la sua critica all'estremismo religioso, in particolare quello islamico, le condivido appieno, condivido la sua visione. Secondo me il difetto alla Michel Onfray è che si è fatto prendere troppo la mano dalla provocazione, dalla provocatorietà. E questo va inevitabilmente, secondo me, a diluire un po' l'efficacia del suo messaggio, come accade con Onfray e il suo trattato di ateologia e queste cose qua. Dopodiché lui è un autore importante perché da un punto di vista contenutistico le sue critiche io le condivido molto. Magari un giorno potrei fare una puntata in cui parlo della critica alla religione, perché secondo me va fatta in un certo modo e non in un altro, e magari prendendo anche Salman Rushdie come autore. I figli della mezzanotte però non l'ho letto, quindi devo dire che quello mi manca, me lo segno. Fiorellino chiede: mi sono buttato nel mondo della fantascienza, Solaris, Cronache Marziane, Mattatoi numero 5, eccetera, tutti grandi titoli. Hai qualche altro libro per neofiti del science fiction? Beh, tantissimi, dipende quello che cerchi. Cerchi un'esperienza folgorante? Allora ti consiglio sicuramente Asimov la fondazione, il ciclo della fondazione. Ho avuto un momento di amnesia totale. E oppure il ciclo di Hyperion. Ragazzi, quello ancora di più, quello è veramente straordinario. Però lì hai delle esperienze, cioè queste sono cose che ci metti anche un anno a leggere, ma sono straordinarie, cioè ti porti a casa roba enorme. Dopodiché c'è il mio amatissimo Philip Dick, è una fantascienza completamente diversa da questa, una fantascienza anche più spot, più da racconto, però molto molto incuneata, molto acuta. E allora ti consiglio soprattutto Ubik, La svastica sul sole, e forse, bah sì, ti direi anche Le tre stimmate di Palmer Eldritch, forse in un secondo momento, quello che è un po' più complesso. Questi sono quelli che mi vengono in mente. Se vuoi stare su qualcosa di più contemporaneo, allora ti consiglio un libro che ho consigliato anche durante i preferiti, quello di Tchaikovsky, che si intitola I figli delle stelle, mi pare. I figli delle stelle, mi sembra. Aspetta un attimo che guardo, perché oggi c'ho l'amnesia, ragazzi. I figli delle stelle... Porca miseria, dove c'ho la cronologia? I figli del tempo, scusatemi, i figli del tempo, non i figli delle stelle. Siamo i figli delle stelle, non ci prenderete mai. quindi, i figli del tempo.
Grande autore di fantascienza.
Di Adrian Tchaikovsky. Non Chekhov, no, Tchaikovsky. I figli delle stelle era di Alan Sorrenti. Ok, no, smetto di leggere subito la chat, se no mi distraete troppo. Quindi questi sono alcuni spunti. Però sicuramente il ciclo di Hyperion e Asimov, indubbiamente. Di Asimov puoi anche partire dal ciclo dei robot, che è una serie di racconti molto belli. L'uomo bicentenario, quello da cui hanno tratto Io Robot, e via dicendo, che sono bellissimi. Quindi hai un mare di fronte a te, buttatici. Bruno dice: ciao Rick, da poco ho iniziato a leggere filosofia, quali tra i tuoi libri mi consigli? Oltre a quello nuovo che sta per uscire, ovviamente. Allora, hai appena iniziato a leggere filosofia? Ovviamente se sei anche una persona appassionata di cinema e serie TV, o almeno guardi cinema e serie TV, io ti consiglio Spinoza Popcorn, che è il mio libro più divulgativo di tutti, perché lì trovi le idee filosofiche, i concetti espressi attraverso l'esempio delle serie TV e dei film. E quello può essere un ottimo punto di partenza. Se invece vuoi fare un po' più hardcore e quindi entrare più nel mio pensiero, cioè anche in Spinoza e Popcorn c'è il mio pensiero, ma è più divulgativo. Se vuoi invece conoscere le mie idee e comunque entrare in contatto con pensieri e ragionamenti filosofici, allora io ti direi prima Seneca tra gli zombie e poi L'elogio dell'idiozia. Anche il contrario può fare, però devo dirti che Seneca tra gli zombie lo ritengo attualmente il mio libro migliore. Quindi questo è. Quindi vedi tu, insomma. Poi quello nuovo che esce sarà ancora diverso da tutti gli altri. Fede, c'è qualcosa di interessante in chat?
Yes.
Sentiamo, dai.
Allora, partiamo da questa che è un po' più veloce di Carmelo, che ti chiede: ciao Rick, so che la mia domanda è un po' complicata e alquanto casuale, ma porterai mai una cogitata su Per la pace perpetua di Kant? Ti stimo un sacco.
Grazie per la stima. Allora, Per la pace perpetua di Kant è un bellissimo libro che in realtà io ho già usato per video e episodi degli ultimi anni, però effettivamente non l'ho mai analizzato, ma anche perché è un libro secondo me che... cioè, allora, mettiamola così, io... anche se mi rendo conto che mi perdo un sacco di soldi, non sono uno di quelli che fa... oggi vi spiego La pace perpetua di Kant. Oggi vi parlo di quel libro lì. È molto raro che io lo faccia. A me piace creare collegamenti fra libri. Mi piace che il collegamento sia ciò che sento io dei libri. Quindi è difficile che io prenda un libro del genere e ci faccia una puntata su. Perché dico che perdo soldi? Perché questo funzionerebbe per gli algoritmi in maniera eclatante. Cioè, se io comincio a fare, vi parlo la critica della ragion pura di Kant e faccio 40 minuti sulla critica, è che io non sono fatto così mentalmente, tutto lì. Non è una cosa che attira il mio interesse. Nonostante questo, posso dirti che nel mio ragionamento filosofico e anche politico di attualità uso tantissimo concetti imparati anche da quel libro. Quindi, ecco questo. Non credo arriverà mai una puntata. Capita con dei libri molto, molto complessi, tipo ho fatto una monografia sullo Zarathustra. Ma è difficile che io faccia una monografia o un daily cogito sulla pace perpetua. Quindi, ni.
Poi c'è invece un'altra domanda. Questa è invece di Il Criticatore, che dice... hai mai avuto il dubbio di essere diventato un guru? E tu stesso che critichi questo tipo di influencer, come trovi la giusta distanza dal guruismo?
Questa è una domanda che mi è stata fatta altre volte, ma rispondo sempre volentieri perché è una giusta obiezione. Allora, sono vari modi in cui cerco di tenermi distante. E primo su tutti, io mi prendo poco sul serio. E questo lo manifesto continuamente ogni volta che posso. il clima che abbiamo qui ai Cogito Studios, anche per la presenza di quel cazzone di Fede, ok? Il fatto che poi anche all'interno dei miei daily Cogito io do grande spazio all'improvvisazione. Quindi non ho mai degli script, perché io non ci tengo al controllo della mia immagine, semplicemente perché non ho un'immagine che sia diversa da quello che io sono come persona. Cioè quello che vedete in live, quello che il modo in cui mi esprimo, mi comporto, quello che esprimo, sono io, non è la produzione di un logo, di un personaggio. Io odio il personaggismo, quindi intanto rido molto di me stesso e questo mi permette di dare la giusta dimensione alle mie opinioni e analisi. E mi permette di dire, io sono sempre disponibile a cambiare idea fin tanto che trovo delle argomentazioni che mi permettono di mettere in discussione le mie idee. E capita continuamente. Quindi prendersi poco sul serio, ridere molto. Chi mi conosce, ma anche voi che venite ai miei eventi lo sapete, cioè io alla fine degli spettacoli non faccio come le varie Murgia o Recalcati che faccio lo spettacolo a conferenze e poi mi dileguo nella notte perché non voglio, io cioè vado anche a bere la birra con i miei, con quelli che vengono allo spettacolo quando c'è la possibilità. Quindi questa è la prima cosa, io sono ancora un ragazzo che si diletta e ama la filosofia e la ama perché mi arricchisce nella vita, mi aiuta a vivere. Non ho intenzione di dirvi quello che vi dico cambierà la vostra vita, perché non so se lo farà. Poi a volte lo fa, ma non perché io faccio quello. Quindi, prima di tutto questo, prendermi poco sul serio. Seconda cosa, sempre esporre a voi quello che penso e quello che potrebbe essere contrario a ciò che penso. Anche le puntate, quello che ho fatto su Hic Sunt Dracones, quella su ChatGPT, a me piace portare la mia visione e sempre eventuali visioni alternative e sempre ripetermi due cose fondamentali: uno, secondo me le cose stanno così, e due, potrei sbagliarmi. Sono frasi che io dico molto spesso nei miei video. Perché? Perché cazzo potrei sbagliarmi, e anzi, mi sono sbagliato tante volte nella vita, mi sbaglierò un sacco di altre volte, dirò un sacco di cazzate, è inevitabile. Questo mi permette di dire a voi, guardate, io ho stima di quello che dico e faccio, ma perché ho delle argomentazioni e l'ho a lungo riflettuto quello che dico, ma potrei sbagliarmi. Se qualcuno da tutto questo ne trae un'idolatria, può capitare, ed è successo, però posso dirti che io metto ogni sistema di sicurezza affinché questo non avvenga. La riprova è il fatto che ai miei eventi, quando vi incontro, io trovo pochissime persone che mi dicono «Rick, facciamo il selfie insieme?» Trovo persone che mi dicono «Oh, fai un buon lavoro, sai che però quella volta in quel video io non sono stato d'accordo». Cioè la frase «Io non sono d'accordo con te» è la frase che io sento più spesso e sono contento. In primo luogo perché che mondo di merda quello in cui sono tutti d'accordo con me. Due, perché è giusto che sia così. Ecco, tutte queste cose qua mi permettono di dire
The last thing you want to hear when you need your auto insurance most is
Thank you for calling. Please listen to your list of 46 possible service options.
Which is why when you choose USAA auto insurance, you'll get great service that is easy and reliable. 24/7 online service for claims, access to roadside assistance and more. All at the touch of a button. Start getting the service you deserve. Get a quote today. Ability to receive a quote depends on membership eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliate San Antonio, Texas.
Non sono un guru. Se qualcuno mi percepisce tale, è più perché vuole vedere in me quella cosa che non per qualcosa che io ho fatto o detto. Spero che sia sempre così. E come dico spesso, Fede ha un contratto firmato da me in cui nel momento in cui io comincio a comportarmi come un guru, può eliminarmi.
Posso alzarmi allora?
Pezzo di merda. Vai con la prossima domanda, poi torno a Telegram.
Allora, questo è interessante perché credo che ne abbiamo parlato, però mi piacerebbe un concetto un pochino più sviluppato, ovvero che cosa ne pensi del minimalismo? Lo chiede Luca Spinelli. Non ho capito da che punto di vista intende il minimalismo. Credo come lifestyle, forse.
Allora, tutti gli ismi ovviamente sono problematici. Perché? Perché quando parlo di minimalismo posso dire io mi obbligo ad avere un atteggiamento coerente con quella visione. E secondo me questo è sempre, sempre, sempre una cazzata. In realtà, con minimalismo, io mi ritengo una persona minimalista, ma semplicemente perché in tantissimi ambiti della mia vita, non in tutti, ma in tanti ambiti della mia vita, cerco di ridurre la distrazione, la deviazione, e cerco di avere qualcosa che mi permetta di vedere abbastanza ben lucidamente quello che ho di fronte. Il minimalismo è io ne parlo sempre anche quando parlo dell'emendazione, quando parlo di Spinoza, emendare le cose che ascolti, vedi. Minimalismo significa cerco di entrare in contatto con un numero di stimoli, discorsi, sufficientemente gestibile dalla mia mente. Questo può essere declinato nell'ambito dell'estetica. Cerco di non avere troppa roba intorno a me, perché troppa roba distrae, crea esuberanza, crea deviazioni, mi permette di non vedere più gli obiettivi e via dicendo. Quindi si traduce nell'estetica, si traduce anche nei comportamenti. Io mi ritengo una persona minimalista dal punto di vista comportamentale. Mi piace avere poco nella testa, poco nelle orecchie, il giusto, da me selezionato, per poter vedere chiaramente le mie intenzioni. Sono meno minimalista dal punto di vista estetico, perché a me piace vestire in un certo modo, mi piace vestire in modo ricercato, ma non perché voglia mostrarmi così, ma perché fa star bene me. Sono meno anche, per esempio, anche qui i Cogito Studios, ma anche quelli prima, non li definirei minimalisti. E poi aspettate quando comincio a mettere tutti i peluche e le action figures. C'è Fede che ha fatto così. No, porca puttana. No, non è vero, Fede. Non metterò peluche, metterò delle persone vere qua, tutto intorno, ok?
Avremo tutta la collezione della Toon sulle besta.
Ti ho detto che mi sta sul cazzo la Toon.
Ma le metti solo per darmi fastidio, ti conosco!
Può essere. Adesso mi hai fatto amare la Toon.
E fu così che diventò azionista di maggioranza.
Sono meno minimalista dal punto di vista estetico, anche se non sono una persona esagerata, però mi piace avere begli oggetti. Ecco, per me è importante che una persona capisca in quale ambito della vita essere minimalista, in quale invece essere un po' più esuberante. È sempre tutto legato alle mie intenzioni. Se uno mi dice io sono minimalista in tutto, io getto il sospetto su quella persona. Così come se una persona mi dice io sono barocco in tutto, io ma che cazzo ne so, qualsiasi cosa in tutto non esiste, pure il minimalismo. Quindi ecco, è bello pensare in cosa mi è utile essere minimalista e perché. Credo che questo sia interessante. Allora, c'è Andrea che chiede: farei un video carrellata dei titoli presenti sulle librerie dei Cogito Studios 2.0. Qualche copertina si vede anche da distante, ma voglio vedere anche gli altri. Allora, a me questa proposta fa molta paura. Ti spiego anche perché. Perché in quella libreria ci sono tantissimi testi che per me sono estremamente preziosi. Il che significa che se io mi metto a fare la carrellata dei libri, non riuscirei mai, per circa il 60% di questi libri, a stare sotto ai 5 minuti. È un problema enorme. E quindi, l'intenzione di farlo c'è. Ma non posso pensare di fare un video in cui mi limito a 40 secondi per libro, perché i miei libri si offenderebbero. Quindi, la vedo veramente scarsamente fattibile. L'unica possibilità è che la facciamo in 25 puntate. Fede, vuoi fare 25 puntate sulla nostra libreria?
Secondo te?
Sì.
Ma certo.
No, quindi se trovo il modo, sì. Ma visto che poi prima o poi questi libri li utilizzerò tutti, come in questi anni ne ho utilizzato tantissimi, è più probabile che io semplicemente li utilizzerò per i miei video. Non so quanto sia fattibile. Oppure l'altra soluzione, faccio una carrellata del tipo: questi sono i titoli, questo. Faccio solo i titoli, ok? Solo i titoli e l'autore, senza spendere
che
parole
content
per il libro.
Che wow.
Però è un content di merda quello, ok? Cioè,
il video si chiamerà Leggo i miei libri.
Leggo i miei libri, esatto. Quindi, non lo so, ecco, anche lì, di nuovo, se io faccio una roba del genere, facciamo 90.000 views, ma sono 90.000 views che io non ho voglia di fare, cioè nel senso è quello il punto. Sono un influencer di merda. Andrea Marino fa un'altra domanda e chiede: qual è l'esame più difficile, quello che più ti ha fatto faticare tra quelli che hai dato all'università? L'argomento ti interessava o la materia in sé te l'ha reso ostico? Vabbè, la risposta è facilissima ed è logica. Logica è l'esame più difficile che si dà all'università, filosofia. Io ho dato sia logica 1 che logica 2 perché mi interessava molto, però è stato veramente ostico. Ci ho speso tanto tempo e non avevo neanche, cioè nel senso, logica, che è logica proposizionale, è molto più vicina, mi verrebbe di dire, alla matematica che non alla filosofia. E dal momento che io purtroppo al liceo, come spesso ho detto, ho tralasciato la matematica, questo ha reso molto più difficile l'approccio, però quello è sicuramente l'esame più difficile. Main chiede: nell'ultimo periodo ho letto molto di letteratura americana del XX secolo e letteratura inglese del XIX e ho sempre più la sensazione che rispetto agli autori italiani quelli stranieri abbiano una marcia in più, cosa che non è cambiata nemmeno ai nostri giorni. Condividi anche tu questa cosa? Come mai? Intendo sia per libri fiction che non fiction. Allora, la suddivisione che fai fra autori italiani e non italiani non lo so, mi convince poco, perché abbiamo dei grandissimi autori italiani. Antonio Moresco, di cui i libri sono là. Tanti altri autori molto molto bravi, così come ci sono autori terribili inglesi, autori che fanno solo per vendere libri e basta, che non hanno nessun contenuto, ci sono. Credo che ci sia un aspetto della letteratura italiana, soprattutto nel Novecento, che però non è colpa della letteratura italiana, è colpa della scuola, è colpa degli intellettuali, ed è il fatto di avere una letteratura molto molto intellettualoide. Cioè, la letteratura italiana è fatta o percepita più come fare la morale al lettore. Cioè, io prendo e ti faccio la storia di crescita psicologica in cui il tuo protagonista diventa allegoria di quello che tu lettore dovresti fare. Questa roba ha rotto i coglioni tantissimo e ha allontanato un sacco di persone dalla lettura. Faccio un esempio: quando prendi Italo Calvino, qual è il libro che si legge a scuola? I sentieri dei nidi di ragno, che è un bel romanzo, però ma mi vuoi mettere le cosmicomiche, le città invisibili, capolavori incredibili che però sono anche divertenti, e agli intellettuali italiani il divertimento non piace. E per quanto il divertimento non possa essere il carattere essenziale di un'opera letteraria, però cavolo, quelle sono opere capolavoriche e divertenti, che però vengono tralasciate. Questo aspetto nella letteratura, direi nel mondo anglosassone, ma anche in tanti altri contesti, è molto meno marcato. E quindi c'è molta più propensione, per esempio, non so, a trovare studiato a scuola un Tolkien, cosa che in Italia sarebbe sempre impossibile, scherziamo. Uno che ha fatto camminare gli alberi, studiarlo a scuola. Io mi ricordo la mia professoressa di letteratura, che era una bravissima insegnante, però una volta io ho portato, durante un'interrogazione ho parlato di Tolkien, e lei si è buttata via e fa: oh, io ho provato a leggere Tolkien, ma quando ho visto gli alberi che camminavano... E ho detto: ma prof, ma cazzo, ma ci sono anche i maghi, ma ci sono anche i maghi, ci sono gli hobbit, ma certo, ci sono gli orchi, di cosa stiamo facendo? C'è Morgoth, che è un dio di fuoco che viene fuori dal nulla e che vuole distruggere una terra piatta, che è la terra di mezzo, quindi, e ti stupisci degli alberi. Quindi ecco, c'è questo fare intellettualista, però poi è molto sfaccettato. Se scavi un po', ci sono grandi autori anche italiani. Bruno fa una domanda sia a me che a te. Dice: qual è la cosa che vi ha fatto crescere di più, che avete imparato l'uno dall'altro?
Lasciami un po' di tempo.
Allora, io sicuramente da Fede ho imparato un approccio estetico, perché io non ero una persona che, tipo, anche se vedete i miei video prima di Cogito Studios, io non avevo grande dimestichezza con le cose legate alla fotografia e la cura del set. Certo, uno dice: vabbè, facevi da casa, era un po' più difficile. È vero, ma mi sono reso conto col tempo che avrei potuto fare molto di meglio se avessi avuto delle conoscenze. Oggi io posso dire che ho imparato un sacco di roba da Fede. Se io tornassi a fare i video da casa, avrei sicuramente una consapevolezza maggiore di questo aspetto. Ma alla fine ho deciso di far fare tutto a lui, che sicuramente ne capisce molto di più. Però ho sicuramente imparato un sacco di roba da questo punto di vista. Se ti serve più tempo, io vado con la prossima domanda.
Va bene.
Ok, poi la risposta però la vogliamo sentire. Hai visto Avatar 2? Se sì, cosa ne pensi? No, Fatema. Ho rivisto Avatar, ho speso 4 euro per rivederlo, e io voglio che qualcuno mi ridia quei 4 euro. Voglio indietro quei 4 euro. Assolutamente. E poi Marco Rabone, poi torniamo alla chat, che scrive: consumando meno Daily Cogito durante le feste, mi capitava di seguire alcuni canali che avevi citato, tra cui anche CoffeeZilla, e l'algoritmo amico mi ha fatto scoprire un mondo di giornalismo indipendente portato avanti meglio di quello tradizionale. Sia in arrivo uno switch di questa professione, dove i giornalisti più investigativi online abbiano maggiore conoscimento anche dalle testate già presenti o verranno inglobati. Allora, sì. E se entri nel mondo di Substack trovi ancora di più, perché il giornalismo indipendente sta crescendo molto. nel mondo anglosassone. Stanno nascendo fior fior di giornalisti che fanno quelle inchieste che il giornalismo tradizionale non riesce più a fare perché non investe più soldi, e sono tutti progetti finanziati da utenti ed è una cosa fantastica. Ora, nel mondo anglosassone questa cosa sta prendendo piede al punto che giornalisti tradizionali stanno adottando piattaforme come Substack e anche YouTube per portare avanti cose che magari con la loro testata non fanno, non riescono a fare. E qual è il futuro di questa cosa? È molto difficile dirlo. Credo che in Italia sia molto più complicato arrivare a quel punto lì, perché in Italia c'è ancora il problema di finanziare progetti con microfunding, che è una cultura ancora molto molto non vista benissimo in tantissimi ambienti, di nuovo per quell'intellettualismo di cui parlavamo. Quindi non so, qui in Italia sinceramente. Nel mondo anglosassone sta prendendo piede. Ora, cosa succederà se saranno loro a riformare il sistema o sarà il sistema a inglobare loro? Non te lo so dire. Mi sembra che soprattutto in USA siano talmente tanti, anche con il blogging, microblogging, che è difficile che vengano inglobati. Quindi è possibile che ci sia un incontro a metà strada in cui le testate tradizionali si riformano un po', permettendo a questi qua di entrare un po' nel tessuto dell'informazione mainstream. Mi sembra che quella sia la strada più probabile. Però anche una risposta molto democristiana, in questo momento mi sento shy. No, Alessandro, sto scherzando. Abbraccione. Sentiamo un paio di domande dalla chat, Fede.
Sì, forse ho trovato una risposta alla domanda. Ovvero che di non aver paura di risultare antipatico ad alcune persone.
Cioè, mi stai dicendo che sono antipatico? Grazie, Fede.
Ancora meglio. ovvero che ci sono state molte occasioni in cui ho cercato un po' di cambiare il mio atteggiamento o la persona che magari in realtà risulterebbe più spontanea per me in base al tipo di contesto, di persone, perché cercavo di metterle più a loro agio possibile per avere una discussione. E invece nel corso del tempo e soprattutto il tempo speso insieme a te ho capito che non bisogna avere alcun tipo di paura di esprimere un'opinione, anche se tu sai che può essere spinosa, non può essere per forza in linea
non fate battute esatto, su Spinoza,
in linea o comunque dello stesso ideale dell'altra persona. E questa cosa qui devo dire che mi ha messo ancora più serenità, anche se questo vuol dire sacrificare, ma non è un sacrificio, anzi l'ho visto più
come una selezione. Bravo.
Delle persone che ti circondano.
Bene, sono contento, questa è una cosa che mi fa contento, perché credo che sia c'è un tratto che spero mi contraddistingua, quindi sì. Ottimo.
Non so se tu hai notato questo cambiamento da me in questi...
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponte a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
In questi due anni posso dire che sei peggiorato tantissimo, però sei cambiato in tantissime cose, anche in questa sicuramente. Sei ancora il poliziotto buono.
Sì.
E io sono il poliziotto cattivo.
Madonna santa, però se serve ogni tanto.
E qui ci capiamo, vi racconteremo un giorno. Però credo che sia anche bene questo, perché sì, c'è bisogno di questa...
Beh, quella sia una parte di me che non so se cambierà completamente, no, però mi sono smussato, anzi no, mi sono appuntito.
No, però non fa... No, basta, non dire... Mi sono smussato, mi sono appuntito, non dire un cazzo, non dire più un cazzo! That's what she said.
No, please.
Vai con la prossima domanda, vai.
Allora.
Mi sono smussato, mi sono appuntito io. Ma tu rendi conto che cazzo mi tocca sentire in live.
Pillow dice: ciao Rick, secondo te perché la maggior parte delle persone in quest'epoca cercano di costruire rapporti solo di necessità o di utilità, non virtuosi?
Di quest'epoca? Ma no, è sempre stato così. No. Allora, sapete che io sono uno che dice che sì, in quest'epoca stiamo avendo tanti problemi, ma quello che stai delineando tu in realtà c'è sempre stato. Anzi, quando il benessere e le possibilità erano molto minori, era molto più facile che i rapporti fossero ancora più strumentali. Quindi in realtà non sono d'accordo, non credo che in quest'epoca in particolare ci sia questa cosa massificata. Nelle relazioni ci sono, per esempio, io nelle relazioni di oggi vedo un problema di minor investimento emotivo. cosa voglio dire? Voglio dire che oggi noi cominciamo delle relazioni, che siano di amicizia, di lavoro o di amore, pensando già che potremmo sfilarci. Cioè c'è una, io la chiamo la sindrome della transitorietà. Pensiamo che tutto sia transitorio. Il motivo per cui tante relazioni finiscono in breve tempo, perché spesso reciprocamente non si crede in se stessi e quindi non si crede in ciò che si può costruire in quella coppia, amicizia in tanti modi. Quindi questo si traduce nella strumentalità, ma la strumentalità c'è sempre stata, per motivi anche diversi, a volte per la sopravvivenza, per tanti motivi. Quindi non credo sia una cosa di oggi. Oggi c'è questa cosa qua. Oggi, quando iniziamo una relazione, la pensiamo già di per sé transitoria. E è un problema molto grosso, perché in realtà una relazione funziona se quelle promesse che ci facciamo poi vengono in qualche modo mantenute fino in fondo, o meglio, se quelle promesse che ci facciamo noi agiamo sempre come se le avessimo fatte fino in fondo. Quando si dice è per sempre, quando si dice è per sempre nell'amore, nell'amicizia, vi dicendo, in realtà lo sappiamo, niente è per sempre, ma quella formula serve per dire io agisco come se fosse per sempre, che è l'atteggiamento che oggi spesso ci manca. Prima o poi ne parlerò, perché questo è un argomento molto molto spinoso, però ecco, questo secondo me è ciò che contraddistingue, e in questo puoi vedere anche quella strumentalità che però, di nuovo, c'è sempre stata. L'essere umano è coglione, questo è quanto.
Poi c'era Vittorio...
Sei peggio di Boldrin con il microfono spento, tu lo sai, vero? Smettila.
Vittorio Torto, sì, Tortora, sì, Tortora, che dice...
Vittortora,
che dice, mi sto interessando molto al pensiero comunista, perché vorrei capire il motivo del suo fallimento a livello politico. Mm-hmm. E ti chiede qualche fonte per approfondire questo aspetto.
Beh, allora, se vuoi, io ho fatto la monografia su Marx a dicembre, in cui peraltro ho ricevuto anche il complimento da alcuni marxisti che mi odiano. Cioè, nel senso, io ho avuto dei messaggi da pagine che si occupano di Marx, che in passato mi hanno smerdato e mi hanno detto, guarda, monografia fatta bene. Perché in quella monografia, ovviamente io sono molto divulgativo, come faccio nelle monografie, all'interno però ho messo i motivi filosofici per cui, secondo me, il marxismo, in traduzione pratica, comporta inevitabilmente quella deviazione che si vede nella storia. E il motivo principale è il rovesciamento fra collettività individuo e mondo singolarità. Lì trovi comunque questa risposta. Detto in breve, secondo me Marx ha avuto il merito di fare un ragionamento filosofico che mettesse al centro appunto i movimenti sociali, i movimenti economici, e quindi è il motivo per cui di fatto è un po' l'inventore della sociologia, e questo, quando c'è un approccio filosofico, scusatemi, scientifico alla sociologia, alla psicologia, è molto buono. Purtroppo questa cosa si è tradotta anche nella psicologia degli individui, e quindi tu finisci per produrre un sacco di individui che usano gli altri come strumenti. E questo è il grosso problema del marxismo, secondo me. Comunque in quella monografia è ben specificato. Poi, se vuoi proprio la parte hardcore, c'è un video di un paio d'anni fa, circa, sì, in cui spiego perché è sempre stato vero marxismo, perché quando si parla di marxismo e di marxismi falliti, tutti vengono e dicono, ah, ma non era vero marxismo. In realtà sì, Stalin è stato vero marxismo, Fidel è stato vero marxismo, Mao è stato vero marxismo, è stata una reinterpretazione materiale e politica del marxismo, i presupposti ci sono tutti, e il motivo per cui sono falliti così è perché erano marxisti, non perché non erano marxisti. E quel video ancora oggi produce dei commentini proprio interessanti, diciamo così. Vai, prossima domanda, e poi faccio un'ultima carrellata di Telegram.
Ok. Allora, c'è Aster Painting Lab che dice, Rick, parlerai mai invece dell'accelerazionismo? Ritengo sia un tipo di pensiero davvero pericoloso che va debancato. Avevi già fatto, almeno lui aveva già fatto questa domanda qui, ma l'ha messa nel posto corretto.
Allora, l'accelerazionismo, Nick Land e tutta la sua cricca. Intanto partiamo dal presupposto che mi sembra che si sia molto sgonfiata rispetto al passato. Cioè, ti dico, 10 anni fa l'accelerazionismo rompeva il cazzo a tutti. Mi pare che adesso sia molto scemato, anche perché Nick Land ha avuto la vicenda che ha avuto, quindi è molto caduto anche agli occhi di quelli che lo vedevano come il nuovo dio. Lui in realtà è sempre stato un coglione, non c'è nulla da fare, è un coglione. Prima o poi mi piacerebbe trattare la sua figura, i suoi libri, L'illuminismo oscuro, io li ho letti, ma non tanto per debancarli, perché in realtà secondo me si debancano da soli, cioè nel senso sono delle prospettive molto nichiliste che una persona con un minimo di sale in zucca quando le legge dice ma che cazzo sta a dire questo? Devo essere molto onesto. Però è interessante capire le radici di questo pensiero, cioè da dove arriva, e in secondo luogo perché proprio in quest'epoca. Prima o poi ci faccio un video, quindi sì, arriverà, credo anche abbastanza a breve ce lo farò. Vado con Telegram, allora, vediamo un po'. Ho notato che stai usando un nuovo tablet e-ink device, ma non sono riuscito a vederlo per bene, come si chiama, in generale quanto del tuo lavoro deleghi ai tool tecnologici o quanto vorresti fare più efficientemente. Allora, il nuovo e-ink è questo, che è il mio Kindle Scribe. E forse ci farò anche una recensione. È uno strumento che ritengo eccezionale. Sapete che io da anni, per anni, ho usato il Remarkable, però nonostante io abbia usato, tieni conto che tutti i miei daily cogito io li scrivo a mano e poi vi spiego anche perché. Quindi ho usato per un paio d'anni il Remarkable ed è stato uno strumento che ha cambiato il mio modo di lavorare, veramente incredibile. Però c'erano due difetti del Remarkable. Il primo era che non era retroilluminato ed è un problema perché io tipo, non so, a me piacerebbe scrivere anche di notte, magari al buio, lo faccio adesso perché questo invece è retroilluminato, e poi il fatto che non era, non si poteva in nessun modo legare all'account Kindle, perché su Remarkable mi sarebbe stato tanto piaciuto leggere anche i miei ebook. Tenete conto che voi vedete una libreria enorme qua, io ho il doppio dei libri a casa e poi ho il credo triplo di questi libri nella mia libreria ebook. Io ho una montagna di ebook perché sono 10 anni. Sì, 11 anni, 2012 ho iniziato a usare Kindle con gli ebook. Quindi io volevo tanto leggere libri su Remarkable, ma era impossibile. Arriva Kindle Scribe, che è esattamente questo. È Remarkable perché lo stile di scrittura è quello del Remarkable, l'esperienza di scrittura è quella, con la libreria Kindle e con la retroilluminazione. Ha qualche difettuccio rispetto a Remarkable. In primo luogo, non puoi, una volta che hai scritto del testo su un taccuino, non puoi spostarlo, ma credo che quello lo risolveranno con un aggiornamento software, perché è una roba software. In secondo luogo, quando io scrivo un PDF, un taccuino, e devo trasferirlo nel mio computer, devo mandarmelo via mail, e spesso ci mette anche più di mezz'ora, che non ha nessun senso, ma anche lì credo che miglioreranno con un aggiornamento software, con i server. Per il resto è uno strumento eccezionale. Quanto delego io alla mia, ai miei tool tecnologici? Tantissimo. Io utilizzo tantissimo il Surface, quindi il computer, il mio Kindle, il cellulare. Io credo l'85% delle mie attività, ma che? 90% abbondante delle mie attività lavorative sono legate a questi strumenti. Persino quando vado a teatro, quindi quando faccio lo spettacolo a teatro, io le letture ce le ho nel mio Kindle, quindi io prendo il Kindle e me lo metto sul leggio. Quindi anche a teatro sono tecnologico. Io sono un geek, quindi io adoro essere circondato di cose efficaci, efficienti e tecnologiche. E quindi per me è molto importante avere questo equilibrio. Questi due strumenti insieme sono molto molto potenti, devo dire. Mattia chiede: qual è la tua idea del fallimento, dell'autosabotaggio e dell'eventuale risalita? È davvero possibile? E quali sono le condizioni? Qualche filosofo che ne parla in maniera seria, oltre alla cartaccia dei guru americani. Mattia, la tua domanda è un po' troppo generica. È quella che definirei una domanda da guida galattica per autostoppisti. Una domanda da ChatGPT, ok? Bisognerebbe capire meglio cosa intendi con fallimento, in quale campo. Perché è diverso fallire nel lavoro e nelle relazioni. Autosabotaggio, cosa vuol dire? È diverso autosabotarsi a 15 anni o a 35 anni. Risalita, cosa vuol dire? Cioè, dovresti essere più specifico. E anche quali sono le condizioni? È ancora peggio. Ti dico soltanto, se devo dare una cosa per capire questo processo di caduta e risalita, bisogna avere un grande spirito autocritico. Per me le cose che mi hanno permesso di uscire da quei periodi è stato la capacità di mettere in discussione il mio approccio ai problemi, ed è sempre così, quindi l'autocritica. Qualche filosofo che ne parla in maniera seria, oltre alla cartaccia dei guru americani, Rick Dufer in Seneca tra gli zombie, troverai la lettura di tuo gradimento. Ultima domanda: Nonostante il tuo odio per Adorno, chiede Marco, cosa ne pensi del concetto di industria culturale? Io lo trovo molto interessante, specialmente di recente, riguardo la condizione cinematografica, che sta soffrendo di un'estrema standardizzazione a favore di un consumo estremo, simile alla critica che ha mosso Scorsese nel suo breve saggio su Harper's Magazine di film ridotto a contenuto. Allora, le critiche di Adorno sono critiche, secondo me, assolutamente veritiere. Però Adorno mi sta comunque sui coglioni, perché Adorno ha espresso queste critiche con un approccio che trovo di un paternalismo, di un moralismo che ho sempre ritenuto assolutamente fuori luogo, quindi te lo devo dire. Concettualmente la sua critica ci sta, però ecco, dico una cosa che poi anche qui andrò a specificare poi in una puntata a parte. Il vero problema del nostro rapporto con l'intrattenimento è, oserei dire, di tipo metafisico. Cosa voglio dire? Voglio dire che per capire qual è questo problema bisogna risalire ad Heidegger. Heidegger, uno dei ragionamenti secondo me più attuali ed efficaci che ha compiuto è stato quello legato al sì. Cioè, Heidegger a un certo punto in Essere e Tempo dice c'è un problema. Il problema è che noi abbiamo cominciato a non porci più la questione dell'io penso, l'io voglio, cioè la soggettività che si affaccia al mondo e che con questa cosa cerca di lasciare la sua traccia nel mondo. Io voglio fare, io voglio dire, io penso. Abbiamo cominciato a sostituire questa cosa con il si pensa, il si dice, il si fa, il si esprime, il si guarda. E l'industria culturale è l'inevitabile conseguenza di questo aspetto. Perché? Perché oggi nell'ambito del cinema ci sono soltanto reboot, remake e la creatività sta venendo meno? Perché in un mondo dove si parla e guardiamo ciò che si guarda e discutiamo di ciò di cui si discute, non discuto di ciò di cui io desidero discutere, la creatività viene meno perché la creatività è un aspetto che necessita dell'individualità e della soggettività che si affaccia al mondo. Questo Heidegger lo esprime perfettamente anche quando parla dell'arte. L'arte è una soggettività con tutti i suoi difetti, le sue paure, le sue caratteristiche, la sua univocità, la sua ignoranza che si estende e che si affaccia al mondo. Quando c'è questo, tu hai produzione anche artistica, hai anche produzione creativa. Ma quando la soggettività si ritrae perché parla di ciò di cui si parla, si interessa a ciò di cui tutti si interessano, e quindi il sì, l'impersonalità, allora avrai inevitabilmente un'industria culturale che sarà scevra di creatività e che si inaridirà. Quindi questo è il vero problema. E secondo me la critica che fa Adorno, che è una critica marxiana, quindi una critica che va al sistema dell'industria culturale, secondo me è una critica che ci lascia impotenti. Perché l'unica critica è quella che io ho fatto a Victor Laszlo durante il Cogito Festival. Recuperate la cogitata se volete, la trovate di un paio di settimane fa, pubblicata qui sul canale YouTube o se ascoltate nel podcast. E io gli ho detto, Victor, tutti quanti gli influencer che guardo, e a volte ci sono caduto anch'io, producono il video perché qualcosa va di moda, perché si parla. Produco il video su quella serie perché si parla di quella serie. Ma allora non siamo parte del problema? E non dovremmo fare un passo indietro, cioè rinunciare? Il motivo per cui io cerco di parlare il meno possibile di cose di cui tutti parlano. Uno, perché non mi interessa di solito quello di cui tutti parlano. In secondo luogo, perché bisogna saper frenare e dire no, io non voglio accodarmi al si parla di. Voglio parlare di ciò che mi interessa. E questa è ciò che, secondo me, quando questa tendenza diventa di massa, una tendenza che riprende la collettività e ogni soggetto cerca di capirla, allora lì forse troviamo di nuovo un po' di creatività. Attualmente invece quell'aridità, secondo me, ce la becchiamo tutta e anche per un lungo tempo. E questo è quanto per oggi. Fede, che dici? C'è qualcos'altro di interessante?
Non se lo meritano.
Ma grazie comunque a tutti quelli che sono abbonati durante questa live, grazie mille bella gente. E peraltro noi siamo a circa 1850-60 abbonamenti. Sarebbe molto bello, durante la prossima settimana, tornare a 2000, perché dai, ragazzi, questi Cogito Studios si meritano i vostri 2000 abbonamenti. Partiamo da 2000 e saliamo oltre, eh? Che ne dite? Quindi abbonatevi, e grazie a chi ci sostiene e si abbona, mi raccomando. E, ricordatevi tutti i link in descrizione, date un'occhiata, mi raccomando. Domani torna anche Feed alle 12, andate a votare su Telegram, perché io non vedo l'ora, sarà una gran figata il ritorno di Feed, è tanto che non lo facciamo ed è giunto il momento. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi. E condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito. Mi viene in mente che purtroppo i nostri ascoltatori del podcast ancora non hanno visto i Cogito Studios, ma insomma, se andate sui nostri social, Instagram, Facebook, trovate delle foto, così vedete che gran lavoro abbiamo fatto. E ogni tanto venite a trovarci anche in live quando ci avete tempo, tanto 12 e 18 siamo in live. Grazie mille, fate i bravi, buona serata e niente, siete belli, siete bravi, lavatevi.